questo è il quarto e ultimo, mi pare, incontro di ottobre. Adesso avremo altri quattro incontri che così avevo pensato di dedicare all'aspetto del retto sforzo propriamente inteso, che ha a che vedere proprio con la coltivazione mentale, quindi vederlo veramente un po' più al microscopio e naturalmente metterlo insieme in relazione al lavoro di consapevolezza. Quindi sappiamo che, diciamo, nella sua maniera più sintetica, per questi dhamma o qualità non salutare si intendono i cinque impedimenti, per quelle qualità invece salutari che vanno coltivate si intendono i sette fattori del risveglio. Questo, diciamo, è quando si intende il sentiero nel suo aspetto nobile, cioè c'è stata già un'intuizione della retta, una retta visione, e da lì derivano tutti quanti i fattori, e quindi nella sua forma più sintetica, quando ormai la presenza mentale lavora, come dire, nel qui e ora, questo, diciamo, sinteticamente questo è, no? Però abbiamo già detto, quindi stasera vorrei un pochino che voi foste voi un pochino a dare corpo a questa cosa. Abbiamo detto che l'arte più sottile della meditazione, quindi anche il retto sforzo in quella forma più diretta e sottile, ha poche chance, ha poche possibilità se non ha una base. E questa base è quella che noi cominciamo a trovare nella vita quotidiana, nel modo di agire, di pensare, di parlare, e questo modo di familiarizzarci in una maniera pratica e concreta con che cosa è sano, cosa non è sano, e in che modo lo possiamo alimentare, lo possiamo, diciamo così, far fiorire, e in che modo possiamo così prevenire anche che la mente vada in una condizione, diciamo, che nutre l'avidità, l'odio e l'illusione invece di diminuirle. Quindi le qualità, diciamo così, abbiamo detto che sono più facilmente comprensibili, sono quelle che nell'immediato che hanno una portata etica, perché tutti noi possiamo riconoscere la differenza che c'è fra accaparrare qualche cosa e donare, no? Questo è abbastanza semplice da capire. Poi bisogna però vedere momento per momento nella nostra vita, a seconda della situazione, come ce lo ricordiamo, come lo attiviamo, e cominciamo a fare esperienza di queste differenze. Sappiamo tutti, e lo possiamo vedere abbastanza chiaramente, che un conto è opprimere, criticare o arrabbiarsi, e un conto è coltivare la benevolenza, la gentilezza, no? La calma, la tranquillità piuttosto che l'agitazione, la fiducia piuttosto che la preoccupazione, no? Una chiara visione delle cose in quanto impermanenti, piuttosto che una continua proliferazione su me, su com'ero, su come sarò, su come potrei essere, e via dicendo. Quindi abbiamo detto che non c'è una netta distinzione, una sorta di, come possiamo dire, a meno che non si tratti di casi particolari, di persone che arrivano a questa pratica già appunto con questa fiducia che nasce dall'aver coltivato a sufficienza degli stati salutari, quindi, come veniva detto in certe scuole, la possono direttamente passare a livello, diciamo così, di vipassana, che veniva detto, no? Cioè, tu ti siedi, fai un esercizio che ti dovrebbe immettere in una visione più minuta, più accurata, più precisa della struttura dei fenomeni, ne trai certe conclusioni, c'è cioè distacco, la disidentificazione, l'esperienza della libertà. Questo sicuramente è possibile in teoria, per qualcuno anche in pratica, però, diciamo così, non sarebbero nati poi commentare dei sutta, forme di pratica, eccetera, se fosse stato tutto così immediato. Invece è più realistico ed è molto, secondo me, più solido questo fatto di cercare di creare questa base, no? E quindi capire prima in una forma, come dire, più macroscopica, se vogliamo chiamarla così, cosa vuol dire coltivare, abbandonare e farne un'esperienza nel cuore in situazioni concrete. E quindi questo, e mi fermo perché appunto vorrei che oggi, diciamo, si chiudessimo, non chiudessimo, insomma, in termini di questi incontri brevemente un discorso, come dire, ci interrogassimo se siamo convinti, se abbiamo chiarezza su questa accusala, su questi quattro detti sforzi, su quello che abbiamo eventualmente letto nel come praticarli, cioè se abbiamo questo tipo di base almeno e sembra che possiamo attuarla e siamo fiduciosi, perché poi da lì potremmo cominciare a vedere in una maniera un po' più minuta, come dire, e precisa cosa accade. Ma se noi immaginiamo che coltivare uno stato salutare o abbandonare uno stato salutare è qualcosa che possiamo fare nel cervello, per così dire, cioè che esistono delle cose qui e che tramite la meditazione uno le elimini, le riduca o le aggiunga, questa è una visione erronea che porta la meditazione a essere peggio di un compito di matematica quando eravamo ragazzini la rende penosa e soprattutto non ci fa gustare niente, perché abbiamo sempre l'impressione giustificata che ci sia ancora molto da fare, no? Vi capita mai di avere un senso? E questo deriva da un'errata visione. Quindi ecco il perché la vera e propria meditazione si schiude quando c'è stato se non altro un iniziale visione, intuizione, abbiamo capito la differenza fra il prendere le cose in una maniera molto personale, molto concreta e costante, permanente, e come qualche cosa che può essere afferrata e che ci può dare soddisfazione, e quando invece abbiamo questa intuizione che si tratta di processi istantanei, momentanei, che noi possiamo attivare o disattivare. Quindi per poter cominciare ad avere questo tipo di fiducia abbiamo detto che ci possiamo esercitare a riflettere, a contemplare in queste qualità, come possiamo, diciamo così, attivare la volontà. Infatti uno dei modi che oggi dicevo per poter descrivere in maniera molto sintetica che cos'è questo elemento che è chiamato anche virya, di energia, rispetto per esempio all'elemento importante della consapevolezza, è questo senso proprio di poter e voler andare controcorrente. È un forte è un senso di poter tagliare le abitudini, no? Tagliare certe abitudini e intraprenderne altre. Questo elemento è qualche cosa che poi, quando comincia a diventare qualcosa di sostanzioso, e quindi comincia a mettere un mattoncino in quelli che sono i fattori del risveglio, nel fattore del risveglio noi troviamo virya, no? E è associato, o è, diciamo così, una causa del sorgere della gioia. E questo bisogna farne esperienza nella vita quotidiana, prima ancora che nella meditazione. In altri termini, sentire la gioia per tutta particolare, la soddisfazione, il senso di libertà che è dato dall'attivare energia. Qualcuno, non mi ricordo chi di voi, proprio il primo incontro diceva: io quando sento un senso di, magari, di pigrizia, di abbattimento, eccetera, non mi muoverei magari dal letto per meditare, no? Mi tiro su, faccio questo sforzo, rompo quello schema, vado in controcorrente a quella condizione che so che non mi porta da nessuna parte. E fatto quel balzo, quel gesto, posso sentire un senso invece di gioia e soddisfazione di aver fatto questo. Oppure, essendo tendenzialmente, abbiamo parlato l'altro giorno della violenza, no? Della rabbia, del senso di giustificata punitività, nel momento in cui io lo metto a fuoco e mi dico no, posa il bastone, posa la spada, e anche se tutto dentro di me vorrebbe convincermi che è assolutamente giusto, c'è qualcosa che sa di più, e quindi comincia a sentire la compassione, dice no, siamo tutti esseri sofferenti, no? Siamo tutti esseri che soffriamo, che possono esserci la sofferenza, che possiamo stare bene, che possiamo stare in pace, no? E tu senti proprio questo senso di, anche se lo stato d'animo, le sensazioni possono essere scosse, appesantite, senti proprio questo senso di gioia che ti deriva dal fatto che, no? Tu senti che c'è stata la possibilità di rimanere ben fermi, ben saldi, di non cedere a tutte queste voci, essere tirati di qua e di là. E potrei continuare. Quindi volevo dire che queste esperienze vanno fatte in qualsiasi e possono e debbono essere fatte in qualunque circostanza, ma bisogna naturalmente proporsele in una maniera chiara, come abbiamo detto. E siccome noi conosciamo i nostri polli, quindi sappiamo bene quali possono essere le situazioni, le circostanze che innescano particolari abitudini, le abbiamo riconosciute come non sane, e quindi, come dire, invece di avere l'atteggiamento penitenziale e quasi medico-patologico, no? Per cui sto lì tutto abbattuto e dico, come faccio a eliminare, a cambiare? Hai questo senso di fregarti le mani. Perché c'è di sentito, capite perché è così importante adesso l'elemento dell'intuire la nuova identità, che sono nel mio, non sono io. È una qualità, è un dhamma, è un evento. C'è l'evento della violenza così come c'è l'evento della generosità o l'evento della gentilezza, ma il retto sforzo è proprio il senso che la volontà punta, dirige, tende e dice ah, qua, no? E vai, qua voglio proprio andare, no? Per esempio, sentire un senso di ritorno, ti viene in mente di fare un gesto generoso. Generoso, no? Va semplicemente, non è questione di donare molti milioni che uno non ha, ma va, diciamo sì, oggi non, uno è chiuso. Vi capita di avere questa energia chiusa, l'energia chiusa, il senso di un corpo pesante, di una mente tutta presa dai propri fatti. Ecco, tu puoi sentire proprio che per cambiare il segno dell'energia, c'è bisogno di uscire fuori, c'è bisogno di aprirsi. A volte basta un pensiero, un gesto, una telefonata, una qualsiasi piccola cosa che è generosa, no? Che va verso l'altro, che va verso il mondo, che va verso il dare piuttosto che il prendere, e ti accorgi che magari ti sembra di spostare una montagna, però qualcosa dentro dice vai. Fai questo, vai, sai che quella è la direzione, te lo dice il Buddha, te lo dice la tua esperienza precedente, e fai questo, e a quel punto, se veramente hai seguito quel momento, senti questo senso di, no? Cioè hai rotto per un attimo questo senso di identificazione. Quindi il retto sforzo è collegato veramente a questo senso di possibilità e si basa ed è grandemente agevolato dalla non identificazione, cioè dal vedere le qualità come qualità, gli eventi come eventi, i processi come processi, le attività come attività. E quindi ovviamente è molto legato all'elemento della fiducia, potete ben capire, della fede, della fiducia. E poi quando veramente si comincia a capire, si può vivere l'intera vita all'insegna di questo, e infatti, e qui mi devo fermare, il successivo ciclo di incontri, per chi di voi vorrà venire, ma ve lo preannuncio, perché il tema era ancora da decidere, allora ho deciso che, siccome adesso invece mi vorrei fermare un pochino sull'aspetto, come abbiamo detto, sull'aspetto del retto sforzo inteso nella coltivazione mentale, invece, siccome c'è come tutto un filone che poi è nato, si è sviluppato e si è, diciamo così, come dire, ha creato proprio un filone, una pratica in sé per sé nella tradizione buddista, che è quello delle 10 parami o delle 10 virtù, delle 10 perfezioni. E questo insegnamento è molto bello perché in qualche modo è il tipo di pratica che tu puoi fare nella vita, anzi devi, perché è una pratica, diciamo così, di attività, di qualità che tu coltivi di tipo diciamo salutare. Come base, E quindi ho pensato che questo, siccome abbiamo 11 incontri e le parole sono 10, sembra fatto proprio apposta, e allora lì potremo insomma così esercitarsi una per una. Chi non conosce, no, qualcuno non conosce l'elenco di queste parole, dette molto in sintesi, perché così capite la differenza del livello quando si parla di fattori del risveglio e quando si parla di virtù. Queste sono, per semplificare, mi limito alla tradizione Pali o Theravada, perché nella tradizione Mahayana è più elaborato e sono di più. Anche le Pali sono 10, quindi abbiamo Dana, generosità, Sila, quindi moralità, Sila, Nekama, Nekama è la rinuncia, semplificazione, Panya, il discernimento. Abbiamo la virya, energia, coraggio, perseveranza. Poi abbiamo saccia, l'onestà, la sincerità o veridicità. Poi abbiamo la adittana, la determinazione, la risoluzione. Abbiamo kanti, la pazienza o tolleranza. Abbiamo metta, la benevolenza, l'amore e infine, dolcis in fondo, last but not least, upekkha, l'equanimità, l'equilibrio. Quindi solo dai nomi, non ci soffermiamo, vedo che molti sorridete, mi fa piacere, perché infatti c'è anche un mantra che si recita sulle virtù del Buddha. Questo è un insegnamento che, diciamo così, è come no, non rientra nella definizione del retto sforzo, abbiamo detto che i sutta in particolare sono assolutamente schematici e sono una tramandare delle mappe molto specifiche che poi dentro bisogna arricchire. Quindi quando si parla del sentiero graduale e della coltivazione delle virtù, questo è quello che si, questo schema aiuta molto ed è qualcosa che non soltanto rallegra il solo pensiero, quindi spesso e volentieri uno poi canta queste qualità del Buddha, eccetera, per alleviare insomma anche a volte. E poi diciamo sì, è molto bello perché questo è collegato alla fiducia nel Kamma, la fiducia di causa effetto, cioè la fiducia che tu attivando. Quindi questa è una forma di sforzo, di applicazione, di coraggio. Applicando questo tipo di visione e usando tutte le situazioni della tua vita quotidiana per mettere in atto queste cose, generi, questa è la visione tradizionale, che tu generi quella che è chiamato puñña, la ricchezza interiore, no? Un senso di, come dire, avere messo dei soldi in banca, questa è un po' la visione. Oggi non entro su questo, ma dovreste un po' studiarlo, capirlo per capire la relazione che c'è fra la fiducia nel funzionamento del Kamma e il retto sforzo. Quindi, questo filone che ha proprio a che vedere con le virtù, con gli stati salutari, da questo punto di vista, su come nutrono e come sorreggono il sentiero, no? Della liberazione, magari lo demandi. Sì, questa è la mia proposta di occuparcene proprio negli incontri, in quegli incontri là, mentre invece utilizzare questi quattro che ci rimangono per mettere a fuoco, visto che tutti meditate, molti di voi vanno ai ritiri, eccetera, più sull'aspetto del retto sforzo nello duplice sentiero. Ok? È chiaro più o meno, almeno diciamo così in modo teorico, queste di diversità di livelli non significa contraddizione, significa che il Dhamma è qualcosa di meraviglioso e complesso, ma non complicato, che implica questo duplice modo di vedere alle cose, no? Cioè una maniera che è situazionale, che è etica, e una maniera che è quella, diciamo così, di Samatha e Vipassana, una maniera in cui è fuori dal contenuto, fuori dal concetto di io e te, no? Fuori dal concetto situazionale, lavora su qualità, no? Lavora su qualità e lavora a un unico tema, che è quello di vedere chiaramente è quello del disincanto, è quello del mollare la presa, è quello della libertà. Però questo lavoro, voi vedete come può essere difficile e quanti ostacoli noi abbiamo. Per esempio, chi di voi ha fatto i ritiri, ha lavorato un po' con me sul concetto di Samma Samadhi, sui fattori di Jhana. I fattori di Jhana sono stati salutari per eccellenza da coltivare, no? Quindi l'attenzione mirata, la gioia e piacere nati dal distacco, la concentrazione, la tranquillità, il senso di agio del corpo, eccetera, eccetera. Tutti questi fattori sono fattori salutari da coltivare. Vedete quanto a volte è difficile. Perché? Per due motivi semplicissimi. Il primo è l'approccio, la visione, che può essere, per giustificati motivi, ancora non chiara, non retta. Vediamo le cose in maniera personale, vediamo le cose in maniera statica, e quindi facilmente siamo presi o dal desiderio di acquisire qualche cosa che mi manca, no? Quindi c'è uno sforzo, ma è di tipo acquisitivo, è faticoso, o siamo ossessionati dall'idea di eliminare qualche cosa che mi blocca. Fino a che c'è questa prospettiva, diciamo sì, personalistica, è molto difficile evitare il desiderio e l'avversione. Perché? Perché questa è l'illusione. È più chiaro adesso come funziona le tre radici. Quando cominciamo a avere la prospettiva invece di Sati Sampajanya, che è la presenza mentale, è come se facesse un passo indietro e comincia a riconoscere i fenomeni in una maniera obiettiva, ecco che ci apriamo alla possibilità assolutamente possibile di avere benissimo momenti e esperienze di non avidità e di non avversione. Allora, vi